questa trasmissione fra 13 minuti terminerà e osserverà la pausa estiva. Da lunedì ore 10 fino alle 12.30, se vorrete, ci sarà la lunga estate cult. Intuizione di stampo cinematografico avuta da Niccolò Vecchia per questo titolo. Ci ritroveremo anche perché, insomma, ci farebbe piacere inserire nella trasmissione di quando in quando anche vostri contributi. Poi ve lo racconteremo quando la trasmissione comincerà. Quindi, intanto io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che hanno curato rubriche, li ho già ringraziati nel corso della settimana, tutti i colleghi che hanno partecipato a Cult 25-26, a cominciare naturalmente da Tiziana Ricci e Barbara Sorrentini, colonne di questa trasmissione, e poi naturalmente a tutti gli ospiti, a tutte le voci, a tutti coloro che hanno partecipato, che ci hanno regalato estratti dal loro lavoro, che insomma sono venuti, ci hanno raggiunti o hanno parlato con noi. Tutto questo è insomma di Prammatica, ma la cosa più importante dell'ultima puntata di Cult da tanto tempo è la rubrica di fumetti con la lista per sopravvivere alle vacanze e il verso di Godzilla, che sarà l'ultimo suono che sentirete prima della sigla. Quindi intanto sigla della rubrica. Caro Antonio, senti la responsabilità, buongiorno.
Lo sai, ma sì, altro che.
ho creato uno stato di panico e di angoscia notevole.
Per tante ragioni, diciamo.
Allora, questa lista, come sempre, sarà pubblicata sulla pagina di Cult su Facebook, in modo che voi la possiate avere sempre davanti, anche appunto in forma scritta. Ma adesso, Antonio, ce la snocciola.
Allora, innanzitutto, come sempre, le scelte sono difficilissime perché ci sono tante cose. Questa volta mi sono basato su un principio, contraddizione, che è questa. Allora, la prima cosa che segnaliamo è un volume di grande formato, coloratissimo, edito da Oblomov, che si intitola Le pelose avventure di Stanislaw Wodorak, realizzato da un certo Vamu, o Uamu più probabilmente, che è un autore misterioso che si presenta con una maschera da rana bianca. Non vedevo una cosa del genere dai tempi, dai più profondi anni 70, dai tempi di Metallo Hurlant, sia nei disegni che nei testi. Ma è una storia drammatica, chiaramente anche autobiografica, super creativa e immaginifica, dove si parla delle difficoltà di essendo omosessuali, le difficoltà di affrontare una famiglia che ti è, diciamo, nemica o contro, insomma. Ed è veramente un florilegio di immaginazione, di creatività. La storia è totalmente assurda. Il nostro protagonista è un motociclista che finisce in un buco nero e incontra il fumettista che sta realizzando la sua storia. Quindi, insomma, facendo proprio una sintesi brevissima. Però un racconto molto originale sotto il punto di vista della sincerità, e quindi anche coraggiosi quelli di Oblomov che hanno deciso di stamparlo. E quindi questo è Le pelose avventure di Stanislaw Wodorak di Oblomov, 24 euro, 208 pagine. Invece, in contraddizione con questa follia, abbiamo l'ultimo volume realizzato da Silvia Vecchini e da Sualzo, che abbiamo conosciuto a Fa la cosa giusta, Il buio non ho paura, che invece è edito dal Castoro, 15,50 euro, 180 pagine, che invece parla di Leonard, un ragazzo che vive in una casa famiglia nella quale poi non ha mai trovato, diciamo, il modo di essere adottato in qualche maniera, e che cerca di affrontare il mistero delle sue origini. Quindi qui invece tutta una situazione per niente fantastica, ma molto concreta, nello stesso tempo anche molto, molto drammatica, ma raccontata con la solita abilità sia grafica che narrativa dei due autori. Ancora in contraddizione, questa è una rubrica di fumetti, e invece questa volta segnalo un libro che tra l'altro non parla neanche di fumetti, ma che in questo in qualche modo è collegato ai fumetti. Infatti non è un caso che la casa editrice che lo edita si chiama Sprea Comics, ed è La grande guida ai super robot, scritto da Jacopo Nacci. L'animazione robotica giapponese dal 72 al 1980, una specie di folle enciclopedia che parte da Super Robot 28, non stiamo adesso a stare a spiegare, o Astro Ganga, e arriva fino a Gundam, ci racconta tutta la vita, diciamo l'evoluzione dei supereroi e dei super robot giapponesi, facendola sembrare una cosa coerente. E devo dire che è un'operazione abbastanza interessante. 12,90€, 304 pagine. Mentre tutte le altre cose di cui stiamo parlando le troverete in fumetteria e in libreria, questo è solo in edicola. Quindi attenzione a non sbagliarsi. Ancora, contraddizioni, parliamo di fumetto degli statunitense. La Panini Comics sta realizzando dei volumi molto economici in cui presenta dei classici del fumetto americano, sia Marvel che DC, ma oggi parliamo solo della DC. Viene ristampato Swamp Thing di Alan Moore. Swamp Thing è la storia di un signore che... diciamo a causa di liquami vari finisce in una palude e si trasforma in un uomo palude tutto sporco e pieno di roba eccetera. Detto così sarebbe una cosa apparentemente stupida, invece siccome era scritto da Alan Moore è un capolavoro della storia del fumetto che si occupa profondissimamente di che cosa vuol dire essere umani, diciamo così. Disegni incredibili di Steven Bissett e John Totleben, capolavoro super super classico, 9,90€, 200 pagine, una caratteristica di questa collana, il prezzo diciamo leggero, con tantissime pagine, tutte a colori. Stessa cosa succede con un altro classico, però molto al contrario, perché l'uomo Swamp Thing è brutto, mentre invece appunto la contraddizione qui nell'altro volume è quello di Superman Stagioni, si intitola, dove invece abbiamo un Superman molto bellino e molto carino, ed è scritto da Jeff Loeb e disegnato da Tim Sale, un altro classico che riguarda la domanda fondamentale: perché uno che ha i poteri di Superman semplicemente non decide di diventare un dittatore e invece è buono? La risposta sta ovviamente, nella storia contadina del personaggio e nella scoperta del suo rapporto anche con la città e così via, eccetera, scritto con una splendidamente disegnato, ma soprattutto colorato con dei colori fantastici, insomma, un classico assoluto. Stiamo parlando di tutte robe uscite negli anni 80 e 90, non si creda, mentre prima abbiamo parlato di cose nuove. Andando ad argomenti molto molto più seri, inevitabilmente, ma ci sono anche queste cose qui, cito due volumi dedicati al genocidio a Gaza, perché mi sembra impensabile, ne escono tanti, inevitabilmente, e anche meno male. Uno è questo qua, di questo autore libanese, che si chiama Mazen Kerbaji, che si intitola Gaza attraverso lo schermo, Coconino Press, Fandango, 16€, 152 pagine. L'autore non è a Gaza, è qua, come noi, è a Berlino, vive a Berlino, guarda la televisione. E attraverso il filtro dello schermo, appunto, della televisione, anche del telefonino e tutte le notizie che arrivano, disegna, si vede anche in maniera, come dire, feroce, vignette e osservazioni sulle contraddizioni che vede sullo schermo, no? Quindi cercando di spiegare non solo a noi, ma anche a se stesso, l'orrore che sta capitando. Quindi anche qui un libro chiaramente anche emozionante in certi momenti, ma esattamente il contrario invece di Safa e la tenda, di cui abbiamo tanto parlato, dove invece Safa vive a Gaza nelle condizioni terrificanti che conosciamo. Ricordiamo che in questo momento è in corso la mostra Al di là del mare, curata da Pat Carra, dove possiamo vedere appunto anche il rapporto tra le due autrici, a Lecce e a Roma. Quindi insomma due libri appunto contraddittori, ma che contengono le stesse emozioni e gli stessi contenuti legati al genocidio a Gaza. Passando ai manga e ai fumetti giapponesi, anche qui ho scelto una contraddizione tra un classico e un fumetto invece nuovo. Il classico è Magic Knight Ryearth delle Clamp. Ora, per chi non sa nulla non vuol dire niente, per chi invece va ristampato per l'occasione 1993, questo fumetto fantasy dove tre ragazzine giapponesi durante una gita vengono anche queste, non direi più o meno, assorbite da un buco nero e finiscono in un mondo fantasy dove devono difendere una realtà appunto tutta fantastica e meravigliosa, realizzato però rivoluzionariamente all'epoca da Clamp, che non è il nome dell'autore o dell'autrice anzi, ma è un nome comune di un gruppo di donne, erano cinque donne, lo sono ancora, che lavorano tutte insieme e realizzano questi fumetti molto, molto, molto belli da un punto di vista estetico, proprio un lavorio sui segno straordinario. In totale contraddizione, invece, questo è Star Comics, 9,90€, 200 tavole, scusate, Star Comics, 9,90€, 200 pagine, sono tre volumi. Lo stesso, invece, di Toshokan, 8,90€, 184 pagine, Android Type 1, anche questo sarà in tre volumi. Invece questo è un fumetto nuovo, che non sembra invece, appunto, mentre quello è un fumetto fantasy immaginifico, questo sembra un documentario. Ci racconta in maniera documentaristica la società che ci aspetta quando avremo tutti un robot in casa, che prima o poi succederà.
Prima o poi, ma un pochino ce li abbiamo già,
esatto.
Insomma, alcune cose.
Ma infatti è così, no?
Chi ha la domotica,
esatto. E ci occupa moltissimo del rapporto con la domotica e così via, eccetera. È scritto molto bene, con dei disegni molto, molto, molto gradevoli e con, insomma, con un'intelligenza anche nell'affrontare il rapporto forse empatico che si verrebbe a creare, perlomeno da parte di alcuni, con queste figure.
Cioè, ti vedo già interessato ad avere un rapporto...
È una storia di solitudine, diciamo. In contraddizione con questo segnalo, dentro la collana Planet Manga, un fumetto che non è un manga, quindi sempre in contraddizione, che è il fumetto di Jerome Alquet, Capitan Harlock, Memorie dall'Arcadia, sì, che è invece appunto un fumetto francese che ripropone le avventure del pirata dello spazio per i nostalgici. Il top assoluto, vedete i disegni impazziti. Finiamo in bellezza con due libri, Pink Monsters e Noi Due, il primo di Klaus Daniel Hermann di Mondadori, 22€, 208 pagine, il secondo di Sara Soler, Tunue, 17,50€, 144 pagine, che raccontano ambedue, ma in maniera, una situazione di difficoltà dentro la famiglia, dentro se stessi anche. Il primo, un ragazzo che si scopre omosessuale in una famiglia dove la madre è in una piena crisi, diciamo, depressiva, e finisce nelle mani di una specie di guaritrice esoterica, quindi si trova, che scopre subito qual è la vera causa del malessere della madre, l'omosessualità del figlio. E dall'altro lato, invece, la storia anche qui vera di Sara Soler, che ha fatto un percorso di transizione di genere e che quindi cerca di spiegare come il cambiamento di genere non necessariamente produce un cambiamento dei sentimenti in un rapporto di coppia.
Bene, allora una bellissima lista anche quest'anno di fumetti per sopravvivere all'estate. Ricordo, la pubblicheremo sulla pagina Cult su Facebook e la troverete lì. Siamo arrivati, caro Antonio, mancano 30 secondi al momento del dunque, quindi io saluto tutti quanti, fra poco ci sono le notizie, lunedì torniamo alle 10 con la lunga estate cult, mi taccio, grazie per averci ascoltati anche in questa stagione, e ora il verso di Godzilla apotropaico, che insomma non possiamo assolutamente trascurare nemmeno in questa stagione. Prego Antonio. Tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-da-tit-